Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Allora, siete pronti? Dovete farmi un favore, perché io oggi vi parlo di fattura elettronica in modo semplice e chiaro, come nessuno ve l'ha ancora fatto, però in cambio a te che mi ascolti ti devo chiedere proprio questo favore mio piccolo, devi prendere questo file mp3 e caricarlo ovunque, oppure manda il link a Caffè 2.0 oppure a Spreaker di questo episodio sulla fattura elettronica e mettilo su tutti i social che conosci. Dici finalmente, forse, spero, qualcuno che parla chiaro di come funziona la fattura elettronica. Sei pronto? Allora, caffè20.it nel decimo anno di attività, aggiungiamo, decimo anno di attività, siamo oltre 1000 episodi, parliamo di fattura elettronica, come avete fatto, partiamo dalla fattura come l'avete fatta fino a oggi. Come facevate? Prendevate Word, Excel, al limite avevate un gestionale, proprio esagerando, scrivete i dati dell'anagrafica vostra, ma soprattutto quello del vostro cliente, gli importi, fate i calcoli, stampate su carta e mandate il PDF. La carta ve la tenete in archivio, perché chiaramente la contabilità ordinata impone di tenere copia dei documenti fiscali rilevanti, e il PDF lo mandate perché il destinatario se lo stampi. Il destinatario che vuole utilizzarlo deve mettere la barca da bollo, la metterà lui sopra, se è dovuta, se non è dovuta no. A me hanno spiegato sostanzialmente che la barca da bollo è dovuta nei casi in cui non c'è l'IVA, ma non tutti, ma se c'è l'IVA da pagare basta, la barca da bollo non è dovuta, qualsiasi importo sia. Ma non entriamo in questi dettagli. La fattura in PDF l'abbiamo mandata fino ad oggi. Con la fattura elettronica che cosa cambia? Beh, innanzitutto cambia il formato, quindi noi potremmo farla anche in PDF, ma non vale niente. Il formato che conta è quello XML, che è generato dal software. Quindi se noi una volta generavamo il PDF, adesso abbiamo bisogno di generare l'XML. Se non fosse la noia che dobbiamo usare dei programmi che non sono Word, perché XML, Word non mi produce l'XML che mi serve, ecco, diciamo che non c'è grande difficoltà per fare una cosa del genere. Andiamo avanti. L'XML non lo posso mandare io al destinatario direttamente. O meglio, perché abbia valore legale, lo devo mandare all'Agenzia delle Entrate, a un servizio chiamato Sistema di Interscambio, SID, SDI, Sistema di Interscambio, SDI. Il Sistema di Interscambio all'interno dell'XML trova o la PEC o un codice del destinatario. Questi potevano tenere la partita IVA che c'era già, no, si sono dovuti inventare un codice destinatario per tutti quelli che, vabbè, il motivo c'è, però in ogni caso dovevano usare la partita IVA, era assolutamente una soluzione molto più comoda. Va bene, non si deve dare la partita IVA, questo significa che tutti i vostri clienti devono comunicarvi se ricevono le fatture tramite questo identificativo all'interno dell'SDI o tramite PEC. Attenzione, però voi la PEC non la mandate direttamente al vostro cliente, la PEC al limite potete mandarla direttamente all'Agenzia delle Entrate. La procedura è spiegata in breve: voi la prima fattura la mandate a un indirizzo email PEC dell'Agenzia delle Entrate, che vi risponde. Tutte le prossime fatture mandale a quest'altro indirizzo email e voi tutte le successive fatture le manderete a quella seconda PEC che l'Agenzia delle Entrate vi ha comunicato. È comunque una PEC dell'Agenzia delle Entrate e voi dovete comunicare i vostri XML all'Agenzia delle Entrate. potete mandarli via PEC, che è comodo, oppure tramite XML, e chiaramente va caricato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure usate il software dell'Agenzia delle Entrate che vi genera l'XML e quindi se lo carica lui direttamente sopra. Come si conservano questi XML? Il deposito conservativo ha delle regole ben precise, quindi non potete tenere gli XML sul vostro hard disk e dire questo hanno valore legale. Non potete nemmeno stampare la carta e dire questo ha valore legale, perché l'unico che ha valore è l'XML passato dal servizio SDI. E qua c'è la polemica, chiaramente, dell'Agenzia delle Entrate e del Garante della Privacy, che ha detto: ma voi così vedete tutto. Perché dovete sapere, in formato XML ci sono molte, molte, molte più informazioni, e chi ce l'ha questo XML può vedere tutto. Allora, anche i servizi che si stanno proponendo adesso potrebbero sapere tutto di voi, perché sono loro che terranno le fatture, non potete tenerle voi. Queste sono le solite cose all'italiana. Si doveva dare il software gratuito a tutti perché ognuno si potesse tenere in casa la propria fattura elettronica in XML. Basta, lo faceva uno, open source, era una bella risolta. Invece così li diamo tutti all'Agenzia delle Entrate. Quindi il deposito conservativo lo fanno di solito delle aziende esterne, però lo offre anche l'Agenzia delle Entrate. Cosa significa? Che noi dobbiamo mandare la fattura XML all'SDI, SDI dell'Agenzia delle Entrate lo manda al destinatario, la conservazione può essere fatta sia dall'Agenzia delle Entrate che da un servizio esterno. Se viene tenuto dall'Agenzia delle Entrate, molti commercialisti dicono: beh, in ogni momento potranno vedere tutte le vostre fatture e farvi i conti in tasca. Quindi, se devono partire da qualcuno, partono da quelli di cui sanno tutto, perché le fatture sono già lì. Le altre passano al sistema interscambio. Io non so perché non dovrebbero restare, però vi lascio questo come tema aperto, perché ne ho parlato e non ho avuto una risposta chiara e precisa. Quindi sostanzialmente dicono: ok, se anche l'Agenzia delle Entrate vi offre questo servizio gratuito, dichiarando espressamente che se non funziona loro non si assumono alcuna responsabilità, allora ecco che iniziano i problemi. I problemi sono di due tipi. Uno, il deposito conservativo, voi dovete farlo con un'azienda che garantisce di tenerlo per 10 anni, quindi deve essere un'azienda relativamente solida. La cosa che è antipatica è che non potete sceglierne due, o tre o quattro, pare se ne possa scegliere una sola, a meno che voi non caricate a mano i vostri documenti su altri depositi e li conservate anche lì, in modo tale che un giorno vi perdete un fornitore, dall'altra parte c'è ancora. Non lo so se sia possibile, nessuno si crea questo problema, quindi attenzione, è un po' come sposare un fornitore per tanto tempo. È opportuno valutarlo bene chi sceglie. E quindi questo per quello che riguarda il sistema di interscambio, che, attenzione, se per voi significa mandare l'XML, per qualcuno significa riceverla. E attenzione, anche tutte le vostre fatture arriveranno tramite il sistema di interscambio. Come funziona? E l'altra parte del gioco: dovete dichiarare all'Agenzia delle Entrate che avete una PEC oppure un identificativo di canale all'interno dell'Agenzia delle Entrate, e l'Agenzia delle Entrate cercherà di mandare al vostro deposito conservativo i file. Se questa cosa non la fate, leggendo la partita IVA o il codice fiscale, le fatture verranno attribuite nel cassetto fiscale, e qui c'è un problema. Il cassetto fiscale all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate, qualcosa che pochissimi fanno, io lo faccio da una vita e mi trovo benissimo, anche se chiaramente non ho una gran voglia di andare ogni 5 minuti a vedere se è arrivata la mia fattura nel cassetto fiscale. Quindi c'è il rischio che vengano inviate fatture, magari anche per errori, per omonimia, una PEC che viene scambiata per una lettera. Spataro e spadaro è una cosa che mi sta creando dei problemi già da 4 mesi, per cui devo contattare sempre l'azienda che sbaglia a dirlo, non lo dice bene e non lo capiscono gli altri. Quindi mi arrivano delle fatture che poi io devo contestare, devo rifiutare. Entro o 10 o 15 giorni, non ricordo esattamente. E quindi devo controllarlo continuamente questo cassetto fiscale. Se invece arrivano presso il mio servizio che riceve le fatture passive cosiddette, quando le ricevo sono fatture passive, ecco che è più facile controllarlo. Come avete capito, la fattura comunque potrebbe non arrivare a destinazione, ma soprattutto la domanda è: se le imprese hanno un codice identificativo e hanno una PEC, i privati che non ce l'hanno sono obbligati? Assolutamente no. E allora che cosa si deve fare? Se l'XML che viene mandato all'SDI non può essere consegnato al destinatario, allora voi dovete mandare una copia dell'XML direttamente all'interessato. E quindi il soldoni che cosa significa? Significa che se prima mandavate il PDF a vostri clienti della fattura, ebbene adesso manderete comunque sempre il PDF XML, aggiungendo l'XML, e direte: guarda, ti mando anche questo, quello ufficiale, quello che ha valore legale, lo trovi sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Attenzione che questo è un obbligo, quindi siccome bisogna farlo quando non arriva, è uno che va a stare a controllare lì se l'email, la fattura è arrivata o non è arrivata, voi la mandate subito e dite: guarda, ti ho mandato una fattura, ok? Quindi si chiama raddoppiare lavoro, complicare la cosa, quadruplicare il lavoro, perché oltre che mandarlo direttamente devo mandare anche l'SDI, oltre che mandare il PDF devo mandare anche l'XML. Ve lo potete stampare su carta per comodità vostra, ma non vale niente. Vale solo l'XML tenuto nei depositi conservativi. Cosa si deve fare quando una fattura è sbagliata? Ecco, questo è il punto centrale, perché se fino a oggi quando la fattura veniva sbagliata cosa facevi? Ah, senti, stracciala, te la mando nuova. Ed era finita lì, anche se in teoria non si poteva fare, bisognava stornarla espressamente. Però se era poco tempo. Diciamo che questo problema capita soprattutto a chi utilizza il telefono oppure altri sistemi per raccogliere le anagrafiche. Io con Fatturami e con i miei clienti, con Fatturami.it, raccogliamo le anagrafiche direttamente online, sono già tutte giuste e non c'è rischio di sbagliare, perché il sistema proprio le controlla in tempo reale. E quindi le fatture nostre sono belle, pulite, tranquille. Al massimo uno può sbagliare l'importo, cose di questo genere. Bene, ci sono dei termini per inviare la fattura elettronica. Quello che era il termine della mezzanotte in alcune cose è praticamente saltato e credo che sia abbastanza uniformato di fatto, ma un po' per tutto, alla metà del mese successivo. E io consiglio a tutti di prendersi tutto questo tempo, perché nei primi 10-15 giorni del ricevimento della fattura ci possono essere tutte quelle comunicazioni che dicono: ah, guarda, hai sbagliato questo, hai sbagliato quest'altro. E quindi uno la corregge prima di mandarla all'Agenzia delle Entrate. Allora il consiglio è avere un sistema che fa il PDF per comodità, anche se non serve a niente. Fa l'XML, lo manda al destinatario direttamente sapendo e dicendo che non ha valore legale, però l'altro potrà dire: no, guarda, sono sbagliati, correggili. Con un altro bottone a fine mese o verso il 5-10 del mese successivo potete mandare tutte le fatture su al servizio all'SDI, il sistema di interscambio. Quindi questo è in soldoni, brevissimo, semplicemente quelli che sono gli aspetti pratici operativi della fattura elettronica. Vi ho parlato di Fatturami perché sono istruzioni che passo anche ai miei clienti, quindi tutti quelli piccolini che ancora non si sono avvicinati a questo mondo mi stanno chiedendo le stesse cose, e quindi io sto facendo questa registrazione anche per loro, in modo tale che sappiano come funziona. Se avete altre domande, voi mandatele a info@caffè20.it. Abbiamo anche un canale Telegram con le novità, ma insomma abbiamo WhatsApp 324-53-12167. Io, se posso, farò un altro podcast rispondendo alle domande alle quali so rispondere. Io quello che sto facendo è raccogliere gli ordini online, vedere se gli ordini vengono pagati e quando vengono pagati generare in automatico, senza toccare un dito, fattura XML e PDF. La fattura XML e PDF tramite i miei fornitori la mando a loro e loro la mandano all'SD. Quindi ci sono questi meccanismi di delega. Delega che probabilmente anche i vostri commercialisti vi stanno proponendo. Quindi propongono dei servizi dove loro stessi potranno entrare a scaricarsi gli XML e per comunque fare la contabilità vostra, perché la devono fare. Attenzione ai costi. Perché sono arrivate lettere dicendo che la fattura costava un euro l'una, però scontata te la do a 50 centesimi. Io ho trovato fornitori a 20 centesimi, 10 centesimi, 6 centesimi. So che l'Agenzia delle Entrate ha proposto, l'Ordine dei Commercialisti ha aperto un bando richiedendo offerte al di sotto dei 3 centesimi. Quindi non provate a sparare alto perché tanto non vi ascoltiamo. Quindi o fate 3 centesimi o se no niente. Quindi come vi dovete comportare? Beh, comportatevi in modo tale da vedere innanzitutto che sia facile consultare le fatture che ricevete e che sia facile mandare le fatture che dovete fare. Verificate, perché così come ogni fattura era diversa a seconda del regime fiscale scelto, o se sei professionista perché c'era una cassa che imponeva dei calcoli piuttosto che altri, tutte queste cose non cambiano, quindi restano tutti quei mille tipi di fatture che esistono, invece di semplificare l'hanno dovuto mantenere, e gli XML non sono tutti uguali, perché alcune volte ci sono delle casse diverse. Per esempio, so degli agenti che avevano comprato dei servizi. Attenzione, che poi date la delega a questi servizi a raccogliere i vostri documenti, quindi poi devono andare da un'altra parte perché quei servizi non hanno previsto il loro regime fiscale. E difatti un'attività importante mia è quella proprio di stare dietro ai miei clienti per predisporre un modello di fattura elettronica che sia corretto sulla base del loro regime fiscale e della loro attività. Questo è in soldoni, è brevissimo, è una puntata lunga del Caffè 2.0, di solito durano 3-4 minuti, però qui bisognava fare un po' di formazione perché nessuno l'ha fatta. Sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa, mi potete scrivere. Io sono Spatar, questo Caffè 2.0 che ha raggiunto il decimo anno di attività e ha superato i 1000 episodi con i quali spieghiamo come lavorare su internet. Vi aspetto alla prossima, ricordate caffè2.0.it.